è il piano particolareggiato di iniziativa pubblica Area Casello, autorizzazione alla presentazione di piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al secondo stralcio. C'è qui con noi l'ingegnere Leoni, sottolineo solo, poi dopo lo faccio spiegare Leoni, che il Consiglio Comunale è chiamato a dare l'autorizzazione soltanto alla presentazione da parte dei privati, di un'iniziativa privata, del piano particolareggiato. Trattandosi di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, c'è questo adempimento, ci siamo noi che dobbiamo autorizzare la presentazione di un progetto privato. Passo la parola all'ingegnere Leoni con un microfono per l'illustrazione.
Dunque, la delibera di fatto autorizza la presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata in variante un piano di iniziativa pubblica, cioè il piano particolareggiato dell'area Casello era stato diviso in due stralci, primo stralcio e secondo stralcio. Il secondo stralcio non è mai stato eseguito, era di iniziativa pubblica il piano, per cui una variante di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica autorizzare la presentazione in variante del piano di iniziativa pubblica con un piano di iniziativa privato occorre l'autorizzazione del Consiglio Comunale, cioè mentre se non ci fosse niente la presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata sarebbe compito della Giunta, però essendoci a monte un piano particolareggiato di iniziativa pubblica e il piano particolareggiato di iniziativa pubblica è di competenza della presentazione con l'adozione del Consiglio Comunale, abbiamo chi lo vuole presentare ha bisogno di questa autorizzazione, per cui non è la Giunta che lo autorizza ma è il Consiglio Comunale. Lui e i proprietari, gli attuali proprietari del secondo stralcio, che finalmente si è riusciti a raggiungere l'accordo tra i vari proprietari per la presentazione, si sono messi d'accordo per la presentazione, hanno presentato uno schema che di fatto ricalca lo schema precedente del primo stralcio, l'unica variazione è che spostano leggermente i parcheggi. Perché? Perché di fatto il proprietario del secondo stralcio è il proprietario di un lotto adiacente, cioè il lotto adiacente il proprietario ha acquisito anche questo, per cui di fatto sono sparite le più proprietà sul lotto numero 2, per cui si chiede questa autorizzazione. Abbiamo preferito procedere con un piano particolareggiato di iniziativa privata perché poi di fatto il privato presenta ci fa vedere le sue richieste, cioè non è un piano calato dall'alto. Quindi queste sono l'iter procedurale per il quale siamo venuti in Consiglio Comunale.
Aggiungo soltanto, poi avete capito che comunque devono presentarlo il piano, quindi gli diamo solo l'autorizzazione, si sta parlando, era un po' quello che dicevo prima, parlando del punto precedente all'ordine del giorno, quando abbiamo cercato davvero di andare incontro alle richieste di aziende che aspettavano per potersi non sistemare in questo caso, ma anche sistemare, insomma per implementare la loro attività, per svolgerla meglio o anche implementarla. Si sta parlando dell'area Casello quando si entra il primo pezzettino sulla sinistra, diciamo così, entrando si sta parlando di questo pezzo che darà anche ulteriore migliore decoro a tutta all'area chiamata così ex Casello. Se ci sono domande o interventi, a questo punto apro direttamente il dibattito.
E qua ho gli elaborati di massima presentati dalla ditta, dagli interessati, in cui si vede l'idea di come presentare il piano particolareggiato che abbiamo portato anche in commissione.
Allora, se ci sono domande, considerazioni, dichiarazioni, quello che volete, altrimenti... Rubiani.
Scusa, solo è a destra, cioè a sinistra, uscendo dall'autostrada. Bom. Sì, no, perché ci abbiamo avuto un attimo di defiance tutti.
L'autostrada è a destra, quello
volevo essere certo di quello.
Procediamo alla votazione. Viene, c'è il microfono acceso. Allora, punto numero 6, piano particolareggiato di iniziativa pubblica, Area Casello, autorizzazione alla presentazione di piano particolareggiato di iniziativa privata in variante secondo stralcio. Chi è a favore? Unanimità. Immediata eseguibilità, come sopra, per farlo presentare, subito. Allora, punto numero 7, carta unica del territorio, PSC e RUE, recepimento dei vincoli implicati dei nuovi pozzi per uso acquedottistico. Anche qui lo lascio spiegare meglio all'ingegner Leoni. Chiarisco subito, se non lo è, ma avete fatto la commissione, quindi è già stato chiarito, il Consiglio Comunale non è chiamato ad autorizzare l'apertura dei nuovi pozzi per uso acquedottistico, ma dobbiamo recepire i vincoli urbanistici nei nostri strumenti urbanistici implicati di nuovi posti, visto che ce l'hanno. E è stata, poi le date ve le dice Leoni, l'ingegnere Leoni, è la regione che ha deliberato la costruzione dei nuovi, lo scavo dei nuovi pozzi, aprendo la conferenza dei servizi quindi con diversi attori di cui noi come comune facevamo parte naturalmente, e quindi noi dobbiamo fare questo recepimento urbanistico. Si sta parlando di pozzi per l'acquedotto, per il servizio idrico, per la cittadinanza nostra e anche di tutti gli altri comuni serviti da IMAG. Passo la parola all'ingegner Leoni.
Grazie. Dunque, la Regione Emilia-Romagna, con la delibera di giunta numero 949 del 20 luglio, ha autorizzato la derivazione di acque pubbliche alla AIMAC, credo ad Atesir tramite AIMAC, no, ad AIMAC tramite Atesir, la derivazione di acque profonde, di acque pubbliche sotterranee per uso acquedottistico, e si tratta dei pozzi Possessione Riva. Lì oggi come oggi sono presenti 6 pozzi e la conferenza, la valutazione di impatto ambientale è iniziata nel 2005, perché la legge 152 prevedeva che c'era una specie di sanatoria dei pozzi esistenti, si apriva una valutazione di impatto ambientale, si aprivano conferenza di servizi che è stata aperta nel 2005. La conferenza di servizi praticamente nel 2006 o 2007 era già chiusa, però c'era un problema tecnico, cioè l'AIMAG dava dell'acqua ai comuni del Mantovano. Per poter dare dell'acqua ai comuni del Mantovano occorreva una convenzione tra la regione Lombardia e non so se la regione Emilia-Romagna o l'Atersir, comunque credo tra la regione Emilia-Romagna, perché questo scambio di acqua può avvenire solo a seguito di una convenzione. La convenzione è stata sottoscritta, nella delibera c'è scritto o nel 2013 o nel 2014, credo nel 2013, dopodiché a seguito del terremoto anche la regione non ha preso in mano la questione, perché anche AIMAG aveva altri problemi. Dopodiché cos'è successo? Che nel 2014 AIMAG tramite Atesir ha chiesto di riaprire la conferenza dei servizi, perché era mutata la situazione, cioè a seguito del terremoto sono crollate molte torri piezometriche. Crollando le torri piezometriche, abbattendole, anzi anche quella di Campogagliano, oggi come oggi, essendo una torre da 1000 metri cubi, però non è sempre piena, perché non è mai piena perché da un punto di vista sismico non è adeguata, per cui la tengono al minimo proprio per evitare che in caso di terremoto crolla. È già stato approvato un progetto in giunta di sistemazione della torre, che chiaramente non paga il comune di Campogagliano e non paga neanche l'AIMAG, ma sono fondi da terremoto in cui c'è vanno a rinforzare le fondazioni, e solamente quando sarà ultimata potranno riempire la torre. però tutte le altre torri che c'erano Novi, non so dove, negli altri comuni della Bassa, non vengono ripristinate. A questo punto, per sopportare i picchi dell'acqua, non avendo più le torri, Atherseer ha chiesto di perforare altri due pozzi. Abbiamo discusso dove fare gli altri due pozzi, alla fine la scelta è caduta su falle di proprietà del comune di Campogagliano. Falle su proprietà del comune di Campogagliano, perché comunque se non venivano fatte sulle proprietà del comune doveva essere espropriata l'area, perché la legge prevede che i pozzi siano fatti su proprietà pubblica. Ma è dall'inizio, negli anni '80, quando si è pensato di fare i pozzi, che si pensava di fare i pozzi sulla proprietà del comune di Campogagliano. Per cui si è deciso, si è dato l'ok da parte del comune a forare altri due pozzi, che uno è il posto 6, no, uno è il 7 e uno l'8, praticamente vengono nella fascia di fianco alla cassa di espansione del fiume Secchia. L'aver autorizzato da parte della regione la perforazione di questi pozzi vuol dire inserire nella carta tecnica dei vincoli del PSC e del RUE due vincoli: uno di di salvaguardia totale, che è 10 metri intorno al pozzo, e una dei 200 metri che soprattutto è una salvaguardia, è un rispetto che riguarda soprattutto i nitrati, che nel nostro caso specifico non c'erano dei grossi problemi, perché comunque i pozzi cadono tutti all'interno della zona di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui l'articolo 60.10.10 del PSC, cioè sono zone di salvaguardia, cioè praticamente siamo all'interno del parco. Queste fasce di rispetto vanno anche sul territorio del comune di Rubiera. In conferenza di servizi anche il comune di Rubiera ha espresso parere favorevole, perché il pozzo numero, insomma quello vicino Casa Berselli, praticamente interessa un'area del comune di Rubiera che è la cassa d'espansione. Quello in fondo invece, verso diciamo la provinciale, interessa un'area già scavata, cioè praticamente è dove dovrebbe venire la pista di canottaggio, per cui anche il comune di Rubiera ha espresso parere favorevole. Comunque noi adesso andiamo a recepire nella tavola del PSC e del RUE, nelle tavole del quadro conoscitivo e nella carta unica del territorio, questi due vincoli. Perché? Perché la legge regionale dice che qualsiasi cittadino deve venire e guardare questa tavola e avere tutti i vincoli e tutte le disposizioni di, il termine disposizione di legge non è corretto, tutti i vincoli urbanistici su questa tavola. Infatti se uno la guarda è una tavola che ha talmente tanti di quei segni, dei vincoli, che ci vuole istruzione per l'uso. Infatti se vedete la leggenda è enorme, perché però è il concetto della legge è giusto, cioè un cittadino deve venire, deve avere una tavola in cui sono riportati tutti i vincoli, sino a...
Faccio solo una specifica pensando a cittadini, insomma, che possono ascoltare la registrazione, o forse anche ai consiglieri che non erano in commissione. Quando l'ingegner Leoni dice allora si è deciso di farli sul territorio pubblico di Campogagliano, la scelta non era se farlo a Campogagliano o farli in un altro comune qualsiasi della nostra provincia, insomma della provincia, e perché l'acqua è qui. Tutto il nostro servizio idrico prende l'acqua, cioè la parte insomma che riguarda, prende acqua fra Campogagliano e Rubiera, perché lì c'è l'acqua, lì ci sono, insomma, lì è giusto prenderla, e a Cognento. Quando dicevamo, l'ingegner Leoni diceva, abbiamo deciso di metterlo su territorio pubblico, l'alternativa era spostarli di qualche decina di metri e andare a scavare nell'area dell'ente parco, ma sempre nella nostra zona, quella che noi intendiamo la nostra zona laghi, insomma semplicemente la proprietà è diversa, quindi fino a un certo punto è Campogagliano, c'è il comune di Rubiera, c'è una parte dell'ente parco, ecco, quindi semplicemente si è fatto la scelta di tenerlo e pochi metri rispetto, insomma, la scelta era fra pochi metri, non era fra Campogagliano e altri comuni del nostro servizio idrico, del nostro territorio. Ecco, volevo specificare questo. A chi la parola per osservazioni o altro? Nessuno? Camellini?
No, solo una cosa molto veloce. Chiaramente oggi il tema non è se fare o no i pozzi, le motivazioni insomma sono state spiegate, ma non è competenza nostra. Il tema di oggi, letto l'ingegner Leoni, ma lo ripeto, abbiamo degli strumenti urbanistici nuovi, PSC e RUE, che in base alla legge, in base a come sono stati fatti, prevedono questa carta unica del territorio, che è uno strumento che alla fine forse è quasi il principale, quindi è molto opportuno che, anche se magari non obbligatorio, ma è molto opportuno che il Consiglio vada a fare questa delibera, in modo che questa carta unica, approvata neanche un anno fa, sia aggiornata anche con questi vincoli, perché effettivamente è lo strumento principe o comunque quello di partenza per qualunque intervento di pianificazione o verifica, insomma, quindi la delibera è molto opportuna, ecco.
Bene, grazie, mettiamo quindi in votazione punto numero 7, carta unica del territorio, ricepimento dei vincoli per i nuovi pozzi, chi è a favore? L'unanimità. Passiamo al punto numero 8, patto dei sindaci, approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile, il cosiddetto all'italiana PAES. E passo la parola per la presentazione all'assessore Pedersini.
Sì, dunque, buonasera. Allora, come insomma sapete, cittadini sanno, i consiglieri sanno, Campo Galliano ha aderito a quello che viene chiamato il patto dei sindaci per raggiungere l'obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Strumento con il quale raggiungere questo obiettivo previsto dal patto dei sindaci è appunto la stesura di questo piano per l'azione per l'energia sostenibile. E, come è fatto il documento, senza adesso forse entrare troppo nel dettaglio, però per avere un overview completa a chi ci ascolta, due parti: la prima, un inventario delle emissioni di base, e quindi che fornisce una fotografia, diciamo così, come dico sempre io, sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio comunale, e la quantificazione quindi della quota di CO2 da abbattere, e una seconda parte che è il vero e proprio piano d'azione, che individua un set di azioni che l'amministrazione deve portare avanti per raggiungere questo famoso 20% di riduzione. E, quindi, per quantificarlo in termini numerici, nel capitolo 6 del documento i consumi di energia sono stati trasformati in emissioni di CO2, quindi in tonnellate. Si prende come base, come anno di base, il 1998, che le emissioni totali erano poco più di 61.000 tonnellate, e si dividono quindi per il numero di abitanti, ottenendo così un fattore di 8,20 tonnellate CO2 per abitante. A questo punto, il calcolo come avviene, proietta, quindi secondo uno scenario in assenza di modifiche, così come si dice, rispetto alla nostra baseline del 98, al 2020, e quindi si prevede, in base alla crescita demografica, un'emissione pari a 78.432 tonnellate di CO2. Quindi, visto l'obiettivo del 20% della riduzione di emissioni, il quantitativo di tonnellate da ridurre sono 15.686, quindi arrivando così ad emettere annualmente 62.764 tonnellate di CO2. Il piano d'azione, quindi, come vi dicevo, è lo strumento si sono quindi individuati diversi settori di azione: edifici, illuminazione pubblica, trasporti, fonti rinnovabili di energia, acquisti verdi, pianificazione urbanistica, informazione, comunicazione e adattamento. Questi sei settori d'azione si sviscerano, diciamo così, in 12 azioni, alle quali corrispondono determinate tonnellate di CO2 compensative, diciamo così. Allora, il PAES è stato frutto di un lavoro degli uffici in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo della provincia di Modena, e prevede un monitoraggio ogni 2 anni, quindi prevede che il Comune si doti di una struttura che affronti le tematiche energetiche dell'efficientamento energetico. Per cercare di riassumere al meglio, quindi come molti di voi, insomma, c'erano molti cittadini anche hanno partecipato, è stato presentato quindi innanzitutto la cittadinanza in data 12 maggio nell'ambito del nostro incontro periodico la Giunta risponde e comunica pubblicamente, dopodiché è stato sottoposto a valutazione della Consulta Ambiente in due occasioni e parallelamente c'è stata la pubblicazione sul sito online, quindi con un invito a chiunque ne avesse interesse, quindi in particolare ovviamente i portatori di interesse, ma chiunque cittadino, di prenderne visione, di esprimersi, quindi una sorta di percorso partecipativo. Sono pervenute in particolare 2 osservazioni articolate e interessanti che l'amministrazione, il gruppo ha vagliato sia tecnicamente che politicamente, una dal gruppo Campogalliano in transizione e l'altra dal signor Davide Ferraresi, anche rappresentante del gruppo Proambiente. Entrambe ovviamente le relazioni sono state anch'esse pubblicate e come vi dicevo, dopo un vaglio politico ma anche tecnico e dopo una serie anche di, bisogna dirlo, revisioni da parte dell'ufficio tecnico stesso, che si era accorto anche lui di alcuni, insomma, dati frutto di raccolta di dati di mesi, di letture di bollette eccetera, di alcune incongruenze, quindi insomma alla fine di questo percorso partecipativo siamo arrivati a quello che è il documento che andiamo a deliberare stasera e che ovviamente dopo sarà, insomma, sul sito eccetera. Allora, per cercare di riassumere quelle che sono state le osservazioni e quindi cosa l'amministrazione ha scelto di recepire piuttosto che no e quali sono le giustificazioni, cerco di riassumerle, poi ribadisco, invito alla, insomma, magari alla lettura puntuale e perché no a un confronto. Ribadisco, il PAES prevede ogni 2 anni un monitoraggio, un piano di monitoraggio, ma non solo, i 2 anni sono la scadenza, e un percorso tra oggi e i 2 anni, quindi assolutamente siamo aperti a qualsiasi tipo di confronto. E, appunto, dicevo, dalle osservazioni che sono pervenute mi sento di sottolineare alcune perché sono, voglio dire, di merito e anche, insomma, che hanno stimolato un dibattito al nostro interno interessante. E, allora, innanzitutto c'è stato chiesto di utilizzare, allora, per la quantificazione delle tonnellate di CO2 la Comunità Europea, le linee guida della Comunità Europea poi recepite dalla Regione danno la possibilità di scegliere tra 2 tipi di fattori, fattori di emissioni standard e fattori di emissioni LCA. LCA significa fattori di emissioni che prendono in considerazione l'intero ciclo di vita e quindi del vettore energetico in questione, e quindi non tiene conto solo delle emissioni della combustione finale ma anche di tutte le emissioni della catena di approvvigionamento. Inizialmente la scelta dell'agenzia e quindi dell'amministrazione era stata quella di scegliere i fattori di emissione perché così le linee guida regionali davano indicazione. In realtà la sollecitazione è quella di prendere in considerazione questi invece fattori di emissione life cycle assessment, e così è stato fatto perché abbiamo ritenuto un approccio interessante, molto attuale e se volete anche più insomma, e quindi questa è proprio una scelta che ci siamo sentiti di fare. Ovviamente questo va a aumentare, incrementare il quantitativo di CO2, perché come potete ben capire quello che prima era un'emissione zero per il fotovoltaico diventa uno 0 qualcosa, perché prende in considerazione la realizzazione del pannello stesso ma anche lo smaltimento del pannello stesso, quindi va a aumentare, incrementare un po' i valori, però tutto sommato poi le azioni di compensazione fanno il loro, hanno lo stesso peso, quindi in termini relativi la riduzione del 20% viene mantenuta. Questa è un po' la prima considerazione importante che abbiamo fatto al nostro interno. Una invece osservazione che da entrambe le parti ci è giunta è stata quella in merito alla previsione di crescita della popolazione di Campo Gagliano, perché come vi dicevo prima nel calcolo e nella quantificazione delle emissioni di CO2 si quantifica con questo scenario BAU, come viene chiamato, quindi in assenza di modifiche, su una proiezione che adesso non è la sede, potremmo entrare nel merito ed è insomma oggetto di varie insomma discussioni, può insomma incontrare e vedere diciamo così favorevoli alcuni e altri no. Allora questa è una previsione che noi abbiamo, dico noi perché come amministrazione abbiamo inserito in altri documenti ufficiali come il PSC e tutto, quindi per due motivi fondamentali, cioè per coerenza con quello che pochi mesi fa abbiamo dichiarato, ma anche perché dalle prime stime pare che siano previsioni abbastanza azzeccate, per questi due motivi invece non ci siamo sentiti di recepire questa osservazione, quindi abbiamo mantenuto questo tipo di crescita come insomma dichiarata anche nel documento PSC. Ulteriore osservazione che ci è stata fatta è stata quella, anche questa molto interessante, che meriterebbe un approfondimento, ma lo faremo in più sedi, lo faremo per prima anche in consulta ambiente, ne abbiamo già parlato e sarà all'ordine del giorno del prossimo incontro, il tema della funzione energia, un tema sempre più attuale, l'ANCI ne parla sempre di più, un tema che noi riteniamo molto importante, molto rilevante, quindi abbiamo inserito all'interno dell'azione 11 e quindi quella della informazione, comunicazione e sensibilizzazione, l'impegno a valutare la fattibilità di inserire la funzione energia nel nostro comune o a livello d'unione. Ribadisco, lo riteniamo un tema importante da sviscerare, da strutturare. Le modalità, la fattibilità, anche qui sono oggetto di riflessioni a 360 gradi con anche a vari enti, però ecco, mi premeva dire che in merito all'osservazione che è stata fatta è stata recepita in questo senso. Concludo dicendo che da più parti ci sono anche qui pervenuta l'esplicito insomma suggerimento ad essere più ambiziosi. Lo saremo, lo siamo, un po' perché il PAES stesso è uno strumento, diciamo così, insomma è una storia che è cominciata nel 98 credo nella comunità europea, quindi insomma il 2020 è domani, quindi dobbiamo essere più ambiziosi rispetto a quella struttura lì che è il piano d'azione, che è fondamentale, è un grande segnale, però insomma cercheremo di andare oltre, quindi colgo l'occasione per ringraziare formalmente il gruppo Transizione in particolare, ma ovviamente anche il cittadino che hanno fatto le osservazioni, perché oltre ad aver stimolato riflessioni anche si è anche reso disponibile, diciamo così, a offrire le proprie competenze magari per trovare soluzioni in merito insomma al tema dell'efficientamento energetico. Volevo solo concludere magari leggendo quella che abbiamo inserito come visione nel trafiletto visione, e anche qui stilata in collaborazione con Cristiano Bottone di Transition Italia e Alessandro Rossi, responsabile energia di ANCI, che in sostanza cosa ci dice? Ci dice che il 20% al 2020 non è un obiettivo ma è solo un passo intermedio per un percorso più lungo, e che il ruolo del comune è quello, è fare sicuramente, ma soprattutto abilitare il territorio a fare, no? Quel concetto di empower. empowerment che adesso si sente molto dire, quindi un buon esempio. Quindi, se siete d'accordo, leggo solo le due righe della visione perché un po' riassume quello che abbiamo cercato di dire. Quindi la mitigazione del cambiamento climatico è al centro dell'impegno del Comune di Campo Galliano, che intende impegnarsi per svolgere un ruolo attivo, ispirando e coinvolgendo la comunità nella transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio, in coerenza con la roadmap di decarbonizzazione europea, che fissa al 2050 appunto una riduzione drastica dell'impiego di fonti fossili, quindi 80-90%, l'impegno assunto dall'amministrazione con il patto dei sindaci, cioè una riduzione del 20% delle emissioni al 2020, è pertanto solo il primo passo verso un sempre più profondo cambiamento culturale, sociale, tecnologico ed economico, in grado di garantire un'economia locale prospera e coerente con i limiti fisici del pianeta. Il ruolo del comune in questo percorso sarà quello di essere da esempio per i propri consumi diretti e di stimolo, di facilitazione e di sostegno alle iniziative che la propria comunità, quindi famiglie, ma anche imprese, il mondo produttivo, vorranno e sapranno attuare.
Grazie, assessora Pedersini. A chi la parola? Camellini? Camellini, vuoi intervenire tu? Camellini.
Ok, grazie. Non voglio ripetere tutte le cose dette dall'assessore Pedersini sia oggi che in commissione, insomma penso che abbia spiegato bene il documento. Arriviamo a questo percorso dopo un impegno che il Consiglio Comunale si è preso praticamente un anno e mezzo fa, mi sembra, e con un documento che devo dire, a parte magari alcuni passaggi molto molto tecnici, insomma di formule, considerazioni che derivano da studi insomma molto più alti di noi, ma tutto il documento comunque è leggibile, si legge bene, insomma è uno strumento interessante penso anche per i cittadini, e sono molto contento che diversi cittadini o gruppi più o meno organizzati abbiano fatto questa lettura approfondita, anche più competente della nostra o della mia in particolare, e quindi insomma già su questo primo documento c'è stato un coinvolgimento insomma di persone interessate e anche competenti. Il piano, dicevo, leggibile è anche molto interessante sia nella parte, come posso dire, ricognitiva, forse un termine non è appropriato, insomma dell'inventario delle emissioni di base, sia nella parte poi attuativa, dispositiva, che è il vero e proprio piano d'azione. E ci sono vari dati, informazioni interessanti, alcuni forse li conoscevamo già, alcuni li conoscevamo ma magari senza avere le percentuali precise, quindi il fatto ad esempio che l'80% del consumo elettrico sia legato all'industria del terziario non ci stupisce, non ci spaventa, però insomma è comunque un valore adesso quantificato e preciso, che ci dà anche l'idea di quello che è il nostro territorio, così come per quanto riguarda il gas metano il 40% è relativo al domestico e altre informazioni di questo tipo. Questa parte contiene anche già però alcune indicazioni su quello che già si è fatto in questo comune, in particolare negli ultimi anni, negli ultimi 9-10 anni e in particolare anche forse negli ultimi 4-5 anni, quando si parla di consumo pubblico, in particolare per illuminazione, diviso anche per settore e per edificio, si vede come l'illuminazione pubblica abbia avuto un forte calo nel consumo, molto dovuto alle migliorie tecniche apportate appunto dal 2006-2007 ad oggi. E quindi alla fine di questo documento si arriva a determinare, come diceva l'assessore, le tonnellate, 15.000 e rotte insomma, di CO2 all'anno, che è il nostro impegno di riduzione per arrivare al famoso 20% leggermente abbondante. È interessante, penso sia stato opportuno aver accolto diverse delle osservazioni e delle proposte poi insomma del gruppo di transizione di Ferraresi, del gruppo ambiente insomma, in particolare faccio riferimento al fattore LCA, che insomma è un termine che nasconde dietro insomma una riflessione che non è solo un metodo di calcolo ma è qualcosa di molto di più, insomma è considerare il ciclo di vita per intero e quindi dare fare, avere poi delle, una, un approccio più realistico, penso, e opportuno a quello che è il ciclo di vita di un oggetto, insomma. Quindi penso che, insomma, al di là di quello che era la scelta iniziale, aver optato poi per questi fattori sia non solo un modo di accogliere delle proposte ragionevoli e anche sostenute da documentazione, insomma, di un certo peso, ma anche un modo di ascoltare appunto i cittadini e i gruppi che lavorano su questi temi. Il PAES, la parte un po' più delle azioni da portare avanti, comprende sì 12 azioni divise in 6 settori di intervento. Non voglio ripeterle tutte, insomma, però ci sono alcune cose importanti, penso, che dovremmo ricordarci anche a stretto giro. Quindi il fatto che ci sia un comitato direttivo e un gruppo di lavoro formato dagli assessori, l'assessore dell'ambiente, il sindaco, i responsabili dei vari settori, che a regime dovrebbero riunirsi ogni 3 mesi, se ho capito bene, insomma, per fare delle valutazioni, e poi ogni 2 anni c'è la presentazione di un piano, di un rapporto di attuazione. Tutti questi step, come è scritto anche nel documento, dovranno essere poi l'occasione di coinvolgimento ulteriore della cittadinanza, in particolare penso dei gruppi interessati. Una parte importante che è quella appunto del coinvolgimento della comunicazione, dove si fa riferimento appunto ai cittadini nelle loro varie aggregazioni, quindi sia singoli cittadini interessati, sia penso a gruppi organizzati, Consulta Ambiente per prima, ma i vari gruppi che si stanno formando per fortuna nel nostro territorio. E si parla anche del sito web, che insomma andrà implementato in questo senso, perché sarà forse il portale principale, insomma, appena possibile, per entrare in questo, anche per chi vuole approcciarsi a questo discorso e magari non ha le competenze ancora per capire cosa vuol dire PAES e cosa dobbiamo fare. E poi sempre nella seconda parte del PAES si parla ancora di illuminazione pubblica, dove si danno si dà un'idea degli investimenti fatti in questi anni. Si parla di 440.000 euro già investiti, 80.000 da investire, sia nell'illuminazione pubblica, ma ad esempio anche in altri luoghi. Si parla del cimitero con le lampade LED, insomma. E poi c'è tutta la casistica del risparmio energetico sugli edifici pubblici, gli impianti fotovoltaici e solari, anche sugli edifici privati, il rapporto con i nuovi strumenti urbanistici, e quindi PSC, RUE e POC, gli acquisti verdi, le ciclabili, i piedi bus, insomma, gli altri strumenti di mobilità sostenibile. L'ultima, questa parte si conclude poi, è una parte non di poco conto, sul discorso della forestazione urbana e delle aree di rimboscamento, in cui si citano un po' tutte le aree di rimboscamento già attuate, e con la previsione di avere anche delle altre per fare fronte ai cambiamenti climatici. Prima delle conclusioni, una nota anche sulla funzione energia, che è stata portata avanti come richiesta ai vari gruppi. Penso che, insomma, l'idea di accogliere l'osservazione, insomma, e mettere in discussione la fattibilità di questa importante funzione per l'ente locale a livello di unione, di comune, adesso vedremo, penso sia positivo. È chiaro, capisco che una cosa del genere non si risolve in pochi minuti, nel senso che il PAES va comunque approvato a stretto giro, la funzione energia richiede un attimo di valutazione, perché comunque stiamo parlando di una risorsa e una professionalità di non poco conto. Anche in commissione se ne è parlato, mi ricordo, anche Rubiani ne aveva parlato, insomma, quindi penso che l'impegno ci sia. Vedremo un attimo come anche nello sviluppo del PAES dei prossimi mesi, come affrontare il discorso. Volevo dette queste cose citare, fare 4 micro osservazioni, forse di un livello diverso, più politico, insomma, così. La prima è sulla partecipazione. L'assessore ha detto, mi sembra, e sono d'accordo, che c'è stato di fatto un percorso partecipativo. Se ne parla tanto di partecipazione, percorsi partecipativi, alcuni sono già partiti, altri dobbiamo farli partire. ci tenevo a dirlo perché spesso si pensa alla partecipazione o questi percorsi come cose molto complicate e quant'altro. Quello per il POC forse sarà complicato da strutturare in modo molto approfondito, però ogni percorso secondo me ha la sua storia, quindi nel caso del PAES io non mi aspettavo una partecipazione di centinaia di cittadini singoli, mi aspettavo la partecipazione di gruppi organizzati e così è stato, e per fortuna gruppi organizzati, Transizione, Gruppo Ambiente, Ferraresi che è qui presente, che con le loro competenze e anche la loro voglia di fare mi sembra hanno dato un apporto molto importante, e al di là dell'apporto specifico che è servito, perché si è visto, hanno dimostrato di fronte agli altri cittadini che sono su questi argomenti le competenze ci sono nell'amministrazione ma anche fuori, e quindi lavorando insieme in percorsi partecipativi di questo tipo penso che si possano portare avanti risultati ancora migliori. Quindi io ringrazio chi ha partecipato e ringrazio anche l'amministrazione, perché insomma si è fatto comunque un percorso partecipativo di un certo tipo che ha funzionato secondo me bene. E il secondo punto sì, appunto, è l'impegno a presentare, l'impegno forse anche l'obbligo, ma a presentare ogni 2 anni un rapporto di attuazione, ma al di là di questo appunto l'impegno a rendicontare, a relazionare in consulta ambiente, penso in consiglio comunale soprattutto, dei vari step di avanzamento. Quindi se ogni 3 mesi c'è un incontro a livello dirigenziale, insomma organizzativo, insomma penso che sia utile poi capire cosa si sta facendo e come ci si avvicina al traguardo del 20%. La penultima cosa era la visione, ma l'assessore l'ha già spiegato bene, letto, quindi non ci ritorno sopra, questo forse è il tema principale, nel senso che con questo strumento raggiungeremo un obiettivo, penso che lo raggiungeremo, insomma spero anche che si possa arrivare a un obiettivo leggermente superiore, ma al di là di questo lo strumento spero che possa avere verso la cittadinanza, anche il mondo delle imprese e i gruppi organizzati, un impatto positivo se lo faremo conoscere bene. Non si tratta solo di un'azione che può svolgere il comune, vado verso la conclusione, però è un'azione che coinvolge tutti gli attori, quindi dai cittadini all'amministrazione. E a questo proposito, e concludo davvero, leggevo oggi che la Commissione Ambiente del Senato, in parte con il relatore il senatore Vaccari di Modena, proprio in questi giorni, forse oggi, ha approvato una risoluzione che impegna l'Unione Europea ad adottare una strategia sull'economia circolare. C'entra fino a un certo punto, ma c'entra, cioè anche l'Unione Europea, dopo un tentativo fallito dell'anno scorso, sta cercando, speriamo, di portare avanti questo discorso di economia circolare. Quindi questo per dire che l'ente locale Campogalliano fa la sua parte, oggi prendiamo un impegno importante, i cittadini devono essere a conoscenza e fare la loro parte, ma è un discorso che arriva fino all'Unione Europea e poi speriamo anche di più. Quindi insomma oggi mettiamo un punto fermo su questo tema dell'ambiente, lo facciamo in modo qualificato, in modo penso anche bello, quindi restiamo in attesa poi degli sviluppi da qua ai prossimi anni. Mi fermo perché sennò il nostro voto sarà chiaramente molto favorevole.
Voi sapete che abbiamo un regolamento che direbbe i minuti di intervento che non facciamo mai rispettare, però a un certo punto prenderò la campanella. Rubiani?
Grazie, farò presto stavolta. Non rispetti il regolamento neanche io, perché sono 3 minuti, sono un po' pochi. Ma per dire 3 cose, ovviamente assolutamente voteremo assolutamente a favore di questo PAES, anche se un paio di cosine, sì, una l'ha già detta l'assessore, no? Potevamo essere un po' più aggressivi, avrei detto come aggettivo, comunque va bene, e sarebbe piaciuto anche a noi. L'altra cosa, che l'ha detta l'assessore tra le righe, arriviamo un po' lunghi, ma insomma arriviamo anche noi, nel senso che su queste attività luglio 2015-2020, beh sì, forse ci arriveremo, forse no. Mi fa piacere che sia stato colto il suggerimento di usare, ci fa piacere, i riferimenti all'ECA, perché effettivamente se no facciamo finta di vedere un pezzo del problema e ci dimentichiamo il prima e il dopo, ed è a volte, molte volte, è fuorviante vedere le cose in questo modo. C'è però una cosa che vorremmo nella pratica, anche se non è scritta parzialmente, vorremmo vedere più approfondita ed è legata un po' all'azione 11 e un po' alla tabella che riassume l'andamento dei consumi di energia. Per dire che cosa? Dall'andamento dei consumi di energia si vede bene che il settore domestico, che è quasi tutto metano, ce l'ha già detto bene Camellini, però è il 23%, stavolta non mi sono sbagliato, del totale delle emissioni. E purtroppo nelle azioni possibili, è vero, il paese è congegnato così perché è ciò su cui l'amministrazione può intervenire, lì non è previsto molto. Anzi, è previsto quell'azione 11 di informazione e diffusione di una cultura più sostenibile, molto blanda. Noi vorremmo mettere insieme due cose su questo, che è stimolare meglio il domestico a fare la sua parte e coinvolgere di più chi si è già proposto, quindi gruppo ambiente, gruppo di transizione, per metterci il naso dentro. Quindi la proposta che facciamo non è un emendamento per stasera, ma è una proposta operativa per l'amministrazione in particolare, è provate a rivedere quel comitato direttivo e facciamo in modo che ci entri un punto di contatto a scadenza fissa con questi due gruppi, perché voglio dire, le osservazioni che hanno fatte in un modo o nell'altro fanno capire che entrambi hanno da dirci sul tema, e siccome sono composti da cittadini hanno da dirci qualcosa della vita di tutti i giorni più che del fatto istituzionale. Voglio dire, non influenzeranno una struttura energetica del PSC o del POC, ma sicuramente possono influenzare di più in quanto cittadini le abitudini delle persone tutti i giorni. Ecco, questo credo sono due suggerimenti che ci sentiamo di dare, perché poi alla fine condivido l'obiezione dei transizionisti, gran bello obiettivo, ma torniamo al punto di partenza, non è bello tutto ciò, perché la situazione ambientale che viviamo oggi anche dal punto di vista climatico dice che il punto di partenza non va ancora bene, bisogna andare un po' più avanti. E quindi questa è la cosa, secondo noi sono le due cose che si possono mettere insieme, quindi coinvolgere con continuità chi si è proposto e porre attenzione anche all'uso domestico dell'energia, porre attenzione stimolando la conoscenza. Cosa? Stimolare la conoscenza sulla quale dobbiamo, credo tutti, pensare come fare, perché è vero che il piano è stato presentato a maggio agli incontri, la giunta risponde o la giunta comunica, però ragazzi, a quegli incontri lì siamo sempre noi, 7-8 persone del gruppo ambiente, un paio, 2-3 del gruppo transizione, 2-3 della nostra lista, aficionados, 2-3 della lista di Luca che non c'è, potremmo fare l'appello, ci manca Tizio stasera, come mai? E quindi non è una colpa, è un tema. Dobbiamo porci il tema, perché sennò facciamo delle belle cose, ipotizziamo, questa ci sembra è un'attività sicuramente assolutamente positiva, che però rischia di cadere nel nulla. E qui voteremo a favore, e qui mi taccio perché...
Niente. Allora, grazie degli interventi, mettiamo in votazione il punto numero... 8, l'approvazione del piano d'azione per energia sostenibile, il PAES. Chi è d'accordo? Chi è favorevole? Scusate? L'unanimità. Un po' stanca. C'è l'unanimità? No? Va bene. Ultimo punto, rettifica della deliberazione consigliare numero 77 del 2005. Determinazione degli spazi destinati all'esercizio del commercio, il mercato, su aree pubbliche e approvazione del regolamento comunale per l'esercizio su aree pubbliche. Prima di passare la parola all'ingegner Leoni, perché si tratta di una cosa molto molto puntuale, Sì, è anche semplice, dico soltanto che, e lo dico subito, insomma, vedete che si parla di una delibera del 2005, quindi di 10 anni fa, si parla di un regolamento che riguarda il cosiddetto mercato, l'esercizio su aree pubbliche, anche questo insomma non recentissimo. Abbiamo visto questa cosa in occasione di una richiesta, insomma, con dei nostri commercianti ambulanti, ci siamo accorti di questa cosa che vi spiegherà Leoni. Non mettiamo mano per adesso in modo organico a una rivisitazione, a una sistemazione generale, a una riorganizzazione del regolamento del nostro mercato, che ricordiamo ovviamente coinvolge tanti commercianti. Dal punto di vista nostro, di amministratori locali, è un servizio, e credo di dire anche piuttosto buono in generale per i nostri cittadini. Insomma, non ci mettiamo mano, quindi andiamo a fare delle piccole rettifiche, perché c'è in previsione, pare nel 2017, dico pare perché poi insomma si vedrà, una invece rivisitazione, quindi nuovi scenari, una rivisitazione, una riorganizzazione generale della normativa a livello regionale. Quindi è inutile andare a fare adesso dei cambiamenti, anche perché è un tema, anche se a noi non sembra come cittadini, è un tema molto sensibile dal punto di vista per noi del servizio, ma molto sensibile per i commercianti. Insomma, quindi per questo tempo, finché a livello normativo più alto del nostro ente locale non ci saranno nuove indicazioni, andiamo avanti con quello che c'è. Passo la parola all'ingegnere Leoni per l'illustrazione puntuale.
Allora, l'illustrazione della delibera è abbastanza semplice, cioè nel 2005, all'indomani della ristrutturazione della piazza Vittorio Emanuele, abbiamo individuato gli spazi del mercato settimanale. Abbiamo individuato 39 spazi e con la stessa delibera abbiamo approvato il nuovo regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica. Il regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica ha l'articolo, che adesso vado a leggere ma non me lo ricordo, l'articolo 4,b, prevedeva che, oltre a individuare gli spazi dove si esercitava il commercio ambulante, andavano anche individuate le tipologie. Purtroppo c'era la planimetria, ma non erano individuate le tipologie, per cui ce ne siamo accorti. A questo punto andiamo a fare la fotografia dell'esistente e alleghiamo una planimetria dove abbiamo individuato tutte le specifiche delle attività economiche. Noi abbiamo 39 piazzole e i settori merceologici attuali sono: abbiamo 29 non alimentari, abbiamo 8 alimentari, un agricolo e uno destinato alla spunta, per un totale di 39 posteggi. Chiaramente, se negli alimentari e nei non alimentari o nell'agricolo, qualora manca della gente, si va alla spunta anche per quegli spazi. Per cui noi adesso fotografiamo lo stato attuale, ripeto, sono 29 non alimentari, 8 alimentari, un agricolo e uno alla spunta. Praticamente, cioè no, non praticamente, gli spazi sono rimasti gli stessi, la distribuzione è rimasta tutti gli stessi, il regolamento non lo andiamo a modificare, abbiamo solo specificato nella planimetria anche il tipo di settore merceologico. La spunta è... Cioè, ci sono i titolari che hanno il banco fisso e ci sono alcuni banchi invece che vengono assegnati la mattina. Ne abbiamo uno solo, in più ci sono quegli altri che, qualora, non so, tu non vieni, sei ammalato, viene assegnato. La spunta avviene, c'è un regolamento, fondamentalmente si basa sulle presenze. Per cui abbiamo un problema, cioè un lavoro abbastanza di ufficio, abbastanza difficile, perché, cioè non difficile, devi tenere sempre tutte le presenze quando sono venute, e devi tenere le presenze perché poi si trascina anche le presenze quando vendi il banco. Cioè, io acquisto il suo banco, lui aveva 100 presenze, compro le sue 100 presenze avanti di questo parco. Di fatto ce ne sono due o tre che, quando manca, cioè sono loro che entrano, cioè... Non c'è. Dopodiché è anche vero che dei 38 banchi fissi sono abbastanza spesso fissi, cioè capita per ferie, capita per malattia, capita per un inconveniente perché lungo la strada si è rotto il furgoncino, cose di questo tipo.
Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione. Allora, chi è a favore della rettifica? Unanimità. Qua c'è l'immediata eseguibilità.
Il mercato deve
bene, come prima.
Subito.